Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Quel giorno, dopo il desinare, non appena se ne fu andata Giselda, Remo dové intrattenere le zie sopra un argomento importante. Egli aveva ormai compiuto i 22 anni. Era l'ora di pensare a una concreta sistemazione. Aveva in vista delle possibilità che non intendeva di lasciarsi sfuggire. La rappresentanza per la zona di Firenze di una nuova macchina destinata a grande successo, ma per entrare in rapporti con la casa produttrice e per potersi imporre doveva egli stesso possedere una macchina del valore di 35.000 lire. Il suo avvenire dipendeva da questo possesso.
35.000 lire
da pagarsi a rate. Le sorelle non avevano mai sentito pronunziare con tanta semplicità una cifra simile. Le cifre erano state nella loro vita delle tappe faticose e lunghe, come ascensioni di montagne inaccessibili, le cui vette avevano raggiunte col sacrificio completo di sé. Fino a quel giorno si era trattato di 2 o 3.000 lire per un conto da pagare, per far fronte a questa o quella necessità, alle spese quotidiane. La cifra le spaventò. Non ebbero la forza di insorgere né di negare, di ribellarsi a una richiesta tanto sproporzionata alla loro forma mentale più che alle loro stesse possibilità. Chinarono la testa per dire no dolorosamente, quasi avessero ricevuto un colpo mortale. «Non fa nulla», risposeremo tranquillo, rassegnato. «Avete ragione, lo so». Quindi, rivolto a Palle, disse di preparare la macchina, perché sarebbe stato fuori 2 giorni e, cosa davvero insolita, sarebbe partito solo. Intanto saliva in camera per riempire una valigia. Arrivata la macchina, chiusa la valigia, quale fu la meraviglia delle zie nel vederlo partire non alla volta di Firenze, come sempre, ma in direzione opposta, sulla via Settignanese. Non ebbero neppure la forza di pronunziare il loro dubbio e quel nome. Passarono 2 giorni di cupo silenzio in cui erano sommerse tutte le domande, e Remo riapparve a Santa Maria sopra una magnifica automobile. Fu un ritorno triste. Anziché provocare giocondità, lo splendore della macchina rifletteva nella casa tristezza e dolore, silenzio e indifferenza da una parte, dall'altra silenzio gonfio di rampogne e di minacce. Dopo 2 giorni di questo disagio, di questi silenzi che andavano facendosi l'uno sempre più grave e plumbeo, l'altro sempre più aereo, fu il nipote a rompere il ghiaccio con la consueta disinvoltura e un sorriso quasi dolce sopra il labbro, di una dolcezza però alla quale non era bene si lasciasse allettare troppo il palato delle zie. «Insomma, si può sapere che cosa volete da me?» Non aspettandosi tale esordio, le donne si guardarono insieme sterrefatte, sentendosi già disorientate nei confronti del loro interlocutore, che in assenza di risposta ripeté calmo, scandendo le sillabe. «Che cosa volete da me?» Si guardarono ancora l'un l'altra 2 volte, quindi guardarono lui quando credettero di aver trovato le parole. «Vederci chiaro», disse Teresa, sollevata dallo sbarrimento e affrontando la prova da forte. «Su che? Come hai avuto quella macchina?» Remo mostrava volersi armare di tutta la pazienza e di una buona dose di sottomissione. Parlava per convincere. «La macchina mi è necessaria, ve l'ho già detto, mi è indispensabile. Debbo aprirmi una strada, debbo crearmi uno stato, non posso continuare più a lungo così. Spero ottenere la rappresentanza per la zona di Firenze di questa o di altra macchina. E poi, anche se non la ottenessi, la macchina avrebbe reso i suoi servigi ugualmente. La bella macchina è come il bell'abito, ha un valore che voi dovreste conoscere meglio degli altri, e invece dimostrate di non capire. Il mondo è fatto così. Spero di arrivare al mio scopo. E come hai fatto per pagarla? Teresa era già sulla via di quelle domande con risposta pagata, e Carolina fissava Remo avida e luccicante, convinta già dalle sue parole. Da che mi avete negato il vostro aiuto, non è cosa che vi riguardi. Ora Teresa alzava la voce per nascondere al nipote di essere passata dalla sua parte. «Ci riguarda, sì signore, ci riguarda! E come ci riguarda? Ci riguarda benissimo! Facendo parte della nostra famiglia abbiamo il diritto e il dovere di conoscere certe cose di te!» Alzava ancora più la voce. «Questa è una casa senza misteri, è sempre stata così! Noi siamo un libro aperto e non si ha voglia di cambiare!» Alzava di più. «La nostra vita è sempre stata alla luce del sole, è il nostro sistema e sarà sempre!» Aveva colto il punto esatto nel quale la zia aveva passato il ponte, le concedeva ogni sfoggio di voce e di parole, piegando la testa malinconico sotto un peso che dava tanta pena sopra la sua testa così bella e lucida, ondulata, pettinata bene, e che sapeva conservare all'infinito l'impronta dell'adolescente. «Del resto, debbo pagarla a rate. Debbo consegnare entro domani la prima rata.» Fece atto di andarsene e di non accorgersi del sospiro di sollievo dato dalla zia.
«Allora, la macchina non è ancora pagata?»
«No, fino a questo momento.»
«E tu avrai la somma domani?»
«Sicuramente.»
«E dove la prendi?»
«Vi ho già detto che ciò non vi riguarda.»
«Ti ripeto che ci riguarda moltissimo. Noi non possiamo ammettere provenienze illecite. Dove prendi il denaro? Dalla russa di Settignano? È lei che paga le macchine?»
Remo non rispondeva e aveva tutta l'aria di dire a se stesso «magari», mentre lasciava credere tutto il contrario alle zie. «Del resto, a titolo di prestito si può accettare da chiunque,
ma non da quella. Da quella no, no!»
Il pensiero di quella donna le faceva perdere le staffe, come quando andava in su e in giù davanti alla porta, scherzando e ridendo col giovane.
«Da quella no, intendi? Non si pigliano i denari da quelle donne. Sappiamo bene che cosa vuol dire. E come farai a restituirli?»
«Non appena mi sarà possibile.»
«E la prima rata di quanto è?»
12.000 lire. Come prima, alla notizia che la macchina non era stata pagata, Teresa fu sollevata ancora da questa cifra. «Arrivederci, è tardi, debbo andare.» Remo salì rapido le scale e ridiscese dopo pochi istanti. «Stasera non sarò a cena, arrivederci», ripeté attraversando la stanza come una freccia.
«Senti!»
Al richiamo di Teresa si fermò sulla porta al modo di chi non ha più il tempo di ascoltare.
«Senti, se è vero che la macchina ti è necessaria per crearti uno stato, per aprirti una via... Teresa diceva così, ma non vedeva quale via potesse aprirsi il nipote per mezzo di quella macchina che gliele apriva tutte per passeggiare senza inconvenienti. Abbiamo deciso di pagartela. D'altra parte, se tu avessi voluto studiare, avremmo speso del denaro per te. Vuol dire che ti compreremo la macchina, ma ad un patto, che tu ci assicuri di non avere nulla a che fare con quella donna. Un giovane della tua età non può avere relazioni con donne di quella specie. Non vogliamo più saperne di quella, della sua tela, delle sue camicie, delle sue mutande. Vada a farsele cucire dove vuole, da chi vuole, noi le rimandiamo ogni cosa. Non intendiamo di fargliele, non vogliamo vederla più. Si sarebbe detto che Teresa, più che dal costo della macchina, fosse ossessionata dal pensiero di quella maledetta donna. E Remo, che certe cose le capiva prima ancora del loro nascere, avendo di esse una legittima paternità, parve annaspare nel groviglio, mentre la sua condotta era decisa e dritta a fil di spada, parve smarrirsi in una fatalità imbrogliatissima per concludere alla maniera di chi afferra un'ispirazione subitanea. «Del resto posso riportarle io stesso la sua tela. Sarà per tutti la prova più convincente». Gli occhi di Teresa sfolgorarono a questa sublime idea e Carolina tirò su tanto la vita da lasciar credere volesse dividersi in due. «Date qua!» Prese sotto il braccio il pacco della tela ancora intatto e fece per partire. Poi si fermò, ritornò nel mezzo della stanza. «A un patto!» Le donne palpitarono insieme nel timore di questo patto tanto lontano dalla loro immaginazione. «Fra mezz'ora sarò qui di ritorno. Fatevi trovar pronte. Anderemo a fare una passeggiata e stasera rimarrete a Firenze con me. Ceniamo insieme!» Le poverette si decisero a salire le scale, quasi fossero state rincorse, e Remo, ripreso il pacco della tela sotto il braccio, salì nella sua automobile. La contessa si fece aspettare un po', dando ordine al cameriere di far passare il signore in un salotto. Remo si rifiutò adducendo molta fretta e rimase ritto nell'ingresso, nell'attitudine di un fornitore, col pacco della tela sotto il braccio. Quando apparve la contessa, si meravigliò di trovarlo lì, in quell'atteggiamento e con quel pacco. «Volevo fermarmi proprio oggi dalle vostre zie». «Mi perdoni, contessa, e voglia perdonare insieme le mie zie, che sono delle donne, come devo dire, capricciose, un po' bislacche, ma sono così, poverette, e alla loro età non ci si può far niente, sono al di fuori della vita, non hanno conosciuto che il lavoro, e questo le ha rese lunatiche, strambe, soffrono di ombre, di fantasie, prendono delle cantonate con la più grande facilità, ma la colpa non è loro e bisogna perdonarle, sono delle brave creature ugualmente. Ecco qui la sua tela. Dicono che non si sentono più di eseguire questo genere di biancheria troppo complicata e che richiede tanta attenzione. Remo parlava allegro e ironico, ironia che faceva ricadere tutta sulle zie, mascherando l'insolenza che era nel suo atto e nelle sue parole, e la contessa, comprendendo il vero significato del gesto di esse, aveva smesso gradatamente di ridere, nascondendo da parte sua con molta abilità il suo disappunto. «Ah, non vuol dire, non vuol dire. Lasciatela, posate pure la stoffa. Farò eseguire da altri, non fa niente». Ma non rinunziando a veder fino in fondo nella faccenda, invece di fargli una spostatura, cercava di intrattenere il giovane, e siccome lui mostrava di aver tanta fretta, lo accompagnò lungo il viale fino al cancello della villa. «Oh, che bella macchina! È nuova?»
«Nuovissima!
Finalmente, così va bene! L'avete comprata ora?»
«Due giorni fa», rispose Remo inchinandosi, quasi volesse ringraziare la contessa. «Di che?»
«Tenete le mire alte, bravo, fate bene, avete ragione». Ora gli parlava da camerata, con accento virile. «Avete proprio ragione, bravo!»
«Quando si può, perché si dovrebbe tenere basse?»
«Ah, già, certo, certo. Vi sono a questo mondo delle donne che vorrebbero molto per poco o niente?» La contessa lo guardava con piglio interrogativo. «E ve ne sono invece che danno tutto per poco o niente. E voi le avete trovate?»
Chi lo sa, forse.»
«Bravo, davvero. Me ne compiaccio sinceramente.» La contessa aveva capito ogni cosa e ammetteva di aver capito ridendo clamorosamente. Ridevano insieme, da buoni camerati, d'altra parte, se egli poteva aver molto per poco, la contessa lasciava capire, col suo buon umore, di trovare anch'essa mercanzie a buon prezzo più conveniente. Ridevano insieme, erano ormai due uomini che parlavano dei loro interessi e dei loro affari che andavano a gonfie vele.
«E finiscono per dare qualcosa anch'esse», concluseremo.
La contessa rise più forte e Remo, interrompendo le risate, si inchinò congedandosi.
«Sole croche à pauvre gabelle, mettant l'éclat d'un sourire, dans mes roches à mort effrayées, de bébés étonnés qui soupirent. Littergueur, nos yeux veloqués, c'est la diva de l'empire, c'est la reine dont s'y prennent les gentilmen et tous les dandys de Piccadilly. Dans un salon, yes, elle prétendait douceur. Sur la scène, lance des gerbes de fleurs, son rebâtir et un parcours de son joli minois. Sous le grand chapeau gris de Wynne, mettant l'éclat d'un sourire, dans les roches à mort effrayées, de bébés étonnés qui soupirent. C'est la diva de l'empire, c'est la reine dont s'y prennent les gentilmen et tous les dandys du Piccadilly. Elle danse presque automatiquement, puis soulève pudiquement ses jolies dessous de fanfreluche. perplexità. Sous grand chapeau gris de Wim, mettant l'éclat d'un sourire, dans les rois chantants et fouets, de bébés d'ennuis qui soupirent, l'idée de nos yeux notés, c'est la diva de l'Empire, c'est la reine dont s'y prennent les gentilles et tous les dandies de Piccadilly.
Le zie avevano conosciuto il mondo, i teatri, i caffè, le trattorie. Almeno una volta alla settimana Remo le conduceva a divertirsi, le costringeva a uscire, ne erano gonfie. Teresa aveva la forza di sedersi a una tavola di trattoria, leggere la lista delle vivande e ordinare. A Carolina invece tremavano le gambe e diceva piano piano alla sorella: fai te, ordina te, sì sì, va bene anche per me. Invece di nasconderle, di condurle nei luoghi appartati o modesti, Remo le conduceva in quelli più frequentati e luminosi, che lui stesso frequentava abitualmente, e dove molti lo conoscevano, e non sapendo chi fossero le donne con cui era insieme, lo salutassero ridendo, o sgranavano tanto d'occhi. «Ma con chi è? Chi sono quelle befane? Di dove sono scappate fuori? Dove le ha sbrancate?» seguitando a guardarle come bestie rare. «È con le zie, sono le sue zie, ha portato a pranzo le zie, ma pochi uomini sono sensibili al grottesco delle donne, o vi concedono attenzione brevissima, riservandola tutta per quelle belle». E lui stesso informava, quando glielo domandavano: «Sono le mie scimmie ammaestrate. Ogni tanto do un po' d'aria alle mie scimmie, porto i pappagalli a far vedere, voglio mettere un baraccone, ho bisogno di far soldi». E lui, che sapeva tanto bene come fossero vestite le donne e gli piacevano le più eleganti, giovani e belle, non dava loro il più piccolo consiglio, non muoveva un appunto alle loro acconciature perché fossero un pochino meno buffe, pareva invece che più lo erano e più gli facessero piacere. Le lasciava che fossero loro senza riserve, purché fossero contente, spingendole fino a Monte Catini e a Viareggio durante l'estate. Le recluse videro il mondo, la vita, videro come e dove si muovessero le donne che portavano sotto la veste il frutto delle loro fatiche, del loro amore, e che da 40 anni servivano con fedeltà cieca. Ne rimasero abbagliate sgomente, attratte scoraggiate. Tornando a Santa Maria, riprendendo il lavoro, si guardavano attorno incerte, sospiravano prima di poter ricominciare. La verità dov'era? Parevano domandarsi. Quelle fughe affascinanti e misteriose, che aprivano loro gli occhi, facevano vedere tante cose, le invecchiavano, toglievano loro la freschezza, la forza, la fede, e lavorando si sentivano indifferenti, distratte, il pensiero era lontano. Le clienti dovevano ripetere le cose che avevano sempre capito a volo, rifiutavano lavori troppo di fatica e miravano solo all'utile, al maggior utile possibile, giacché il bisogno di denaro era forte e urgente. Anche la clientela cambiava poco a poco, non era più quella di un tempo. Accettavano lavori secondari da media gente, scegliendo dove ci fosse da guadagnare con maggiore rapidità, fidandosi dell'incompetenza o della cecità di un ceto meno raffinato e sapiente. I loro occhi, d'altra parte, attraverso lenti sempre più spesse, chiedevano di essere dispensati dalle grandi avventure del lago. Avevano preso delle scolare per farsi aiutare, per poter disimpegnare una mole di lavoro più grande, e trattavano il lavoro con freddezza, avvertendone il peso simile al giogo come la fonte indispensabile dei guadagni.
Remo nel circondario non era amato da nessuno, ma come sempre i forti era temuto e rispettato da tutti. Povere Materassi, dicevano parlando di lui, domandandosi dove prendesse il denaro per fare la gran vita, giacché di lavorare non se ne parlava neppure, da ogni parola attraverso l'astio e l'invidia scappava fuori l'ammirazione. Le ragazze lo rassomigliavano ai divi del cinematografo più scottanti, e chissà quante volte prendeva posto nei loro sogni. Il suo corpo aveva una plastica incantevole. Povere Materassi, non si stancavano di ripetere, e vedendole partire in automobile, si sono date alla pazza gioia, come il nonno, dicevano, rimproverando loro le debolezze verso il nipote.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.